E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.
Ciao Dario, ascolto spesso il tuo podcast, a volte con regolarità, altre meno, ed ogni volta è un piacere riscoprirlo. Non sei molto attivo sui social, su Instagram, sempre da te odiato e disprezzato. Eppure è stata una delle poche storie che fai a darmi la forza e soprattutto la voglia di scriverti. Ti veniva chiesto perché ci si ostina a procrastinare e hai risposto con un semplice perché concludere ha meno fascino. Quello che mi ha colpito non era tanto la domanda, l'aspetto della procrastinazione, che comunque avrebbe molto da dire, quanto più il non fascino nel concludere. Mi spiego meglio. Io sono una persona intraprendente, sempre pronta a nuove esperienze e conoscenze, o almeno così mi vendo sul curriculum. Ho sempre odiato la monotonia, la ripetizione. Soprattutto ripensando ai miei anni del liceo, mi sembrava di fare ogni giorno la stessa cosa ed era il motivo per cui più di tutto odiavo quel tipo di vita. Mi dicevo che quando sarei cresciuta avrei viaggiato senza sosta, conoscendo e vedendo gente e posti nuovi, senza essere legata stabilmente. Eppure adesso, in questo preciso istante della mia giornata, mi ritrovo ad amare la sana monotonia. Non fraintendermi, non è che non mi piaccia più viaggiare o iniziare cose nuove. Semplicemente ho realizzato che la cosa più grande che mi ha lasciato la pandemia è l'avere compreso, in un modo che non ero mai riuscita a fare, la bellezza dell'adesso. Sembrerà un po' contraddittorio in un periodo del genere che io mi sia affezionata all'adesso, ma mai come prima ho realizzato la bellezza della stabilità. Per ricollegarmi alla tua risposta sulla mancanza del fascino nella conclusione, quello che intendo dire è che ho realizzato che ogni volta che ricominci c'è necessariamente qualcosa che abbandoni, a volte meno definitivamente, altre totalmente. E sebbene io abbia solo 22 anni, sento il peso di tutto l'adesso, che per quanto difficile e magari non dei migliori, considerata la pandemia, ha quell'aspetto di unicità, di irreperibilità, che una scelta, che sia l'università o il lavoro, chiude definitivamente il capitolo precedente. Come nei libri, a volte mi capita, una volta che l'ho finito, di tornare ai primi capitoli e magari realizzare quanto i personaggi stessero bene rispetto a una tragica situazione finale. Volevo quindi chiederti, sperando che possa essere per te una riflessione stimolante, quanto credi che in un mondo che costringe sempre al nuovo, sempre al movimento, all'esperienza, queste siano veramente migliori di un adesso di stabilità? Quanto forse nel desiderio e nella speranza di un'esperienza unica e nuova si tenda a dimenticare che a volte sognare va bene, ma esserci è ancora meglio. Continua a fare quello che fai, Olivia. Ciao Olivia, allora innanzitutto grazie per avermi scritto, che non è mai scontato, visto che non lo faccio poi così spesso, anche perché non è che poi pubblichi episodi così spesso, ne approfitto per ricordare che può scrivermi chiunque abbia voglia di farlo inviando una mail all'indirizzo secondariopodcast@gmail.com. Mi raccomando, non matassadario@gmail.com, che quella è la mia mail personale ed è un'altra cosa. Quella mail lì puoi usarla solo se hai una proposta da farmi che non riguarda il podcast, tipo, che ne so, se mi vuoi invitare a fare una degustazione di vini nella tua azienda agricola perché ti sono particolarmente simpatico, oppure se vuoi, che ne so, offrirmi un soggiorno nel tuo agriturismo sperduto nel nulla, ecco. In quel caso devi scrivere a matassadario@gmail.com. Altrimenti, per spunti di riflessione, esperienze, tentativi, sentimenti, dubbi, fastidi, angosce, mal di testa, testa, amori imprecisi, urla silenziose che hai voglia di condividere con me e con le altre persone che scelgono di ascoltare questo podcast, secondariopodcast@gmail.com. Detto questo, eccomi da te, Olivia. Nell'episodio intitolato La realtà è quel che ti inventi, avevo accennato al fatto di essere una persona che non ha mai avuto una vocazione, un sogno in particolare da voler realizzare a tutti i costi nella vita, perché mi sono sempre piaciute tante cose diverse tra loro. Avevo anche promesso che ne avrei parlato in un episodio a parte, non so se te lo ricordi. Nel dubbio ti faccio riascoltare il punto dell'episodio in cui lo dico. Comunque ho tante cose da dire in merito ad essere una persona che non ha una vocazione precisa, un sogno in particolare, in un mondo dove fin da piccolo ti chiedono che cosa vuoi diventare da grande. Infatti mi sa che ci farò un episodio del podcast a parte dedicato a tutti i poliedrici, a tutte le persone cosiddette multipotenziali che faticano a collocarsi in un punto preciso senza sentirsi strette. Ebbene Olivia, ho letto la tua mail e ho pensato che fosse davvero un ottimo spunto di partenza per questo episodio. Lo so che quello che hai scritto potrebbe sembrare non inerente con la questione della multipotenzialità, dell'essere poliedrici, ma in realtà secondo me c'entra e come, e tra poco capirai perché. E se non lo capirai, comunque tranquilla, non fa niente, perché tanto molte volte i collegamenti che faccio non li capisco neanche io, quindi tutto nella norma, insomma, non ti preoccupare. Mentre ti leggevo mi è venuta in mente una parola, un verbo, a voler essere precisi: restare. Io ho sempre fatto una gran fatica a restare. In senso lato, dico, restare fermo, restare calmo, restare concentrato, restare dove sono, restare dove mi trovo, nel presente, senza farmi prendere in ostaggio dal futuro, dal passato, dall'altrove. Ed evidentemente anche tu, Olivia, anche tu sai cosa significa avere difficoltà a restare. Ti infastidiva restare, ti sembrava uno spreco di vita. Tu hai sempre odiato la monotonia, la ripetizione e per tanti anni ti sei immaginata come una viaggiatrice instancabile, sempre alla ricerca e alla scoperta di posti ed emozioni nuovi. Ai tempi delle scuole superiori ti infastidiva l'idea di restare, perché restare comporta ripetere, comporta abitudine, comporta vedere sempre le stesse cose e sempre le stesse facce. Dover restare doveri ti turbava talmente tanto da arrivare a prometterti che quando saresti cresciuta avresti viaggiato senza sosta, senza mai restare nello stesso posto. Poi però è arrivata la pandemia a spiegarti la bellezza dell'adesso, del preciso momento in cui ti trovi, della prevedibilità, e hai scoperto che alla fine la stabilità non è poi così male come pensavi. Ti dirò Olivia, io non ho mai accusato in maniera così profonda il peso della ripetizione. La mia difficoltà nel restare non c'entra con il senso di insofferenza verso la routine, e con questo ovviamente non intendo dire che non mi pesi in alcun modo in assoluto, ma che non ho mai vissuto il ripetersi delle situazioni in maniera negativa al punto da voler rompere ogni schema. Ecco, ai tempi delle scuole superiori per esempio non facevo grandi sogni di evasione, di viaggio, di scoperta in giro per il mondo. Fino ad oggi in realtà non mi è mai capitato di promettermi una vita sempre in viaggio alla faccia dei soliti posti e delle solite facce. Eppure faccio una gran fatica a restare. Ho sempre aperto e chiuso parentesi, iniziato e concluso percorsi, iniziato e concluso percorsi, senza mai trovare pace, senza mai trovare un ambito al quale dedicarmi con tutto me stesso, senza mai trovare una strada precisa da seguire, un settore nel quale specializzarmi, un punto nel quale collocarmi senza sentirmi stretto o fuori luogo. Tendo a sentirmi fuori luogo ovunque mi trovi, tendo a sentire di aver sbagliato scelta ogni volta che ne prendo una. Tendo a credere che sia sempre meglio altrove. Tendo a non restare. Magari inizialmente sì, sono entusiasta, sono carico, ma poi lentamente l'entusiasmo comincia a scemare, lasciando spazio a una sensazione diffusa che potrei riassumere con un "ma che ci faccio qui?". Quando qualcosa si consolida, quando comincio a restare, ecco che arriva la mia insofferenza. Non è costante, va e viene, torna e passa, arriva e riparte. A volte si manifesta con ferocia, altre mi turba in silenzio, altre ancora si prende gioco di me facendo finta di essersene andata e tornando poi quando meno me l'aspetto. Vado a momenti. Ma che ci faccio qui? Ma che ci faccio con queste persone? Ma che cosa c'entra tutto questo con me? Non credo sia la ripetizione a provocarmi la nausea che mi fa vomitare queste domande. Credo più che altro che sia un devastante mix di multipotenzialità e paura di restare. Olivia, ti devo dire la verità, se avessi registrato questo episodio pochi giorni dopo aver registrato quell'altro, La realtà è quel che ti inventi, probabilmente avrei detto delle cose molto diverse rispetto a quelle che invece mi sento di dire adesso, a distanza di qualche mese. Io per molto tempo ho pensato che la mia incapacità di restare fosse da attribuire al fatto che sono una persona piena di sfaccettature, piena di curiosità, piena di contraddizioni, piena di persone. Siamo tutti tanti, siamo tutti persone piene di sfaccettature, piene di persone, ma diciamo che in alcune la multidimensionalità è molto intensa, quindi difficile da addomesticare, più che in altre. O almeno questo è quello che credo adesso, credo che sia così, domani poi potrei aver già cambiato idea. Tutti quanti conteniamo moltitudini, ma credo che qualcuno sia più quadrato di altri, tanto per volerla semplificare e banalizzare, tanto per essere chiari. Oppure ha una maggiore capacità di ascoltarsi e quindi fa meno fatica a scegliere chi essere, si perde meno al proprio interno. Per qualcuno è più facile l'operazione di selezione della propria identità. Di conseguenza fa meno fatica a questo qualcuno a restare senza sentire quell'insofferenza che altri invece, come me, provano in una condizione di staticità, cioè quando ci si ferma e si comincia a diventare qualcuno. Perché se sai cosa vuoi, sai anche fermarti. Non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare, come disse Seneca. E non esiste neanche un porto al quale ormeggiarsi sentendosi al sicuro, in pace, al proprio posto. Nonostante sia meraviglioso essere tante cose diverse contemporaneamente, nonostante le nostre identità siano tutt'altro che monodimensionali, lineari, coerenti, etichettabili, vivere ci mette continuamente davanti alla necessità di operare delle scelte accademiche, lavorative, relazionali, e inevitabilmente queste scelte finiscono per definire chi siamo. Volenti o dolenti, scegliere comporta una limitazione della nostra vastità interiore. Scegliere è complicato, può anche arrivare ad essere un dramma, specialmente in certi casi, specialmente per chi si sente continuamente attraversato da molteplici istinti, desideri, pensieri contrastanti tra loro e non sa come arrivare a una sintesi, cosa evidenziare in questo continuum identitario e cosa invece lasciare in secondo piano, perché per forza di cose qualcosa deve essere lasciato in secondo piano, non represso, non eliminato, non escluso, ma messo in secondo piano, sì. Dicevo che se avessi registrato questo episodio qualche mese fa, avrei detto delle cose molto diverse rispetto a quelle che sto dicendo adesso. Avrei proseguito con la narrazione che da un paio d'anni porto avanti qui e altrove. Probabilmente mi sarei messo a esaltare la multipotenzialità, che per chi non lo sapesse, identifica la qualità e la capacità delle persone che hanno più interessi e attività, una forte curiosità intellettuale, sono creativi ed eccellono in più settori, come si può leggere su Wikipedia. Avrei probabilmente fatto anche un discorso sull'incoerenza, su quanto sia importante preservarla, difenderla e nutrirla, nonostante questa venga vista come una pessima caratteristica. Avrei probabilmente messo in discussione una società dove fin da piccolo ti chiedono cosa vuoi essere da grande e dove chi non ha la fortuna e la capacità di capirlo si trova ben presto a considerare problematica la propria condizione e a sentirsi in difetto rispetto a chi ci riesce. Avrei potuto farlo tranquillamente, ma nell'ultimo periodo la sto guardando da un altro punto di vista, che credo possa essere molto più interessante condividere qui, perché a me sta dando parecchio filo da torcere, devo dire. Tutto parte da una serie di domande. E se fosse tutta una grandissima scusa per non scegliere? E se fosse tutta una scusa per evitare la fatica e la paura di restare? E se parlare di incoerenza, di poliedricità, di multipotenzialità fosse solo un modo per nascondere a se stessi il fatto che non si ha il coraggio di collocarsi stabilmente da qualche parte, perché collocarsi stabilmente da qualche parte è molto più faticoso che cambiare in continuazione? E se mettersi l'etichetta del multipotenziale addosso, che è poi paradossale perché è un'etichetta un'etichetta che certifica l'assenza di etichette, dato che la persona multipotenziale non può essere categorizzata. Se fosse una giustificazione che si fornisce a se stessi per non affrontare un problema più profondo, forse in un mondo che costringe sempre al nuovo, al movimento, all'esperienza, dove stimoli e tentazioni e alternative ci piovono addosso, la vera sfida è restare. Forse in un mondo dove tutto cambia alla velocità della luce e dove le possibilità di scelta sono infinite, o almeno così funziona nella nostra parte di mondo, la vera sfida è resistere alle distrazioni che ci circondano e concentrarsi sulle proprie scelte. Essere fedeli alle proprie scelte. Accettare che non si può fare ed essere tutto, perché fare ed essere tutto, forse, alla lunga non ti fa fare ed essere niente. Forse, perché io non lo so, non ne ho la certezza. So che non sono capace di farlo, questo sì. So che non sono capace di rimanere fedele alle mie scelte e che questa storia della multipotenzialità potrebbe essere una delle migliori scuse per evitare di occuparmene. Restare è una gran fatica per chiunque, per qualcuno in particolare, come detto, ma sono anche piuttosto sicuro del fatto che sia una gran fatica anche per quelli che hanno le idee chiare o che comunque raccontano di avere le idee chiare. Innamorarsi è semplice, è amare che è complicato. Io sono sempre stato bravissimo a innamorarmi, a farmi prendere, a farmi coinvolgere. E alla luce di questo cambio di prospettiva, che mette in discussione buona parte delle mie narrazioni, di come mi spiego in giro, di come mi sono raccontato in giro in questi anni, mi scopro invece incapace di amare. Lo devo ammettere. Amare è un'opera di resistenza. Amare è tra le correnti, gettare l'ancora. Amare è scegliere di restare. Bisogna quindi chiedersi, devo quindi chiedermi, se quell'incapacità di arrivare a una sintesi chiara di se stessi che si racconta in giro non sia in realtà una cortina fumogena dietro alla quale si nasconde la vera motivazione che impedisce di farlo. La paura. La paura di scegliere chi sei, che poi è la paura di rinunciare a chi potresti essere. La paura della stabilità, che poi è la paura di rinunciare alle emozioni forti del cambiamento. La paura di amare, che poi è la paura di non potersi più innamorare. Non so se esista un meglio o un peggio, non so se abbiano capito tutto della vita quelli che vivono in viaggio innamorandosi ogni giorno di un nuovo panorama, oppure se invece abbiano capito tutto della vita quelli che rimangono, imparando ad amare ogni giorno quello che hanno intorno. In medio stat virtus, questo è poco, cioè che in realtà poi è tanto, ma è sempre sicuro. Forse nel desiderio e nella speranza di un'esperienza unica e nuova, si tende a dimenticare che a volte sognare va bene, ma esserci è ancora meglio. Sì, Olivia, sono d'accordo con te. Tendiamo spesso a dimenticarcelo.
Non darla vinta, bastardi infuriati, siamo un branco di ostinati, schiavi dei nostri sogni.
Siate liberi.
Schiavi dei sogni.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.